La gioia è contagiosa, ma hanno tutti gioia? Tutti i vostri amici, voi inclusi, la vostra famiglia, vivono sempre nella gioia? Sì o no? No? Wow, è una realtà. E mi domando allora, perché? Perché? Gesù fu un uomo di dolore, però abbiamo detto che lui disse che desidero che la vostra gioia sia completa. Ecco perché vi ho detto queste cose. Gesù desidera che tu ed io abbiamo gioia il 90% delle giornate che noi affrontiamo, vero? Che dobbiamo lasciare il 10% per essere testimoni di cristiani sofferenti, vero? Allora, perché se Gesù desidera che la nostra gioia sia completa, originalmente significa che la nostra gioia sia al pieno, come quando si riempiva un sacco e poi si pigiava, si rinsaccava, come si dice in tante altre parti, perché si faceva in quella maniera, scossa, pigiata, perché si voleva mettere il massimo di quello che si riempiva nel sacco. E così Gesù ci dà questa idea: voglio che la vostra gioia sia bella forte, scossa, pigiata, completa. Perché? Perché lui desidera che noi viviamo nella gioia. Nessuno assolutamente è nella lista dei cristiani sotto la sovranità di Gesù che è in qualche maniera destinato a vivere senza gioia. Mi guardate come se vi ho detto una cattiva notizia. È vero che Gesù ci vuole pieni di gioia, sì o no? Allora stasera vedremo perché. Perché a volte la gioia non esiste, o almeno non si mostra. Potrebbe essere lì e non mostrarsi. Ma l'importante è che dentro di noi ci sia gioia. Perché non ci sia gioia, o il fatto che non c'è gioia, ci deve essere una particolare ragione. Siete d'accordo? Qualcuno potrebbe dirmi quale potrebbe essere una delle ragioni. Io stasera ne ho almeno afferrato quattro e li ho intitolati i quattro ladri della gioia cristiana. Volete saperlo? Voi? Ditemene qualcuno, dai. Se no sarò triste. S'il vous plaît. Scoraggiamento. Scoraggiamento, sì, fa parte di una di quelle categorie, scoraggiamento, ma poi possiamo andare avanti, sempre, ma perché è scoraggiato? Cioè noi possiamo diagnosticare i sintomi, ma dobbiamo più che diagnosticare il sintomo, trovare la soluzione. Immaginate che noi stiamo male, andiamo dal dottore e ci dice: buongiorno, lei c'ha un cancro, grazie, Dio vi benedica, se ne può andare. No, il dottore non solo è lì per diagnosticarti dopo una serie di test o di analisi, ma è lì anche per darti, almeno secondo quello che la scienza offre, una soluzione. Ci siamo? Allora, prima che noi realizziamo il perché la gioia manca, potremmo benissimo sapere perché, ma poi dobbiamo scoprire qual è la soluzione. E la lettera ai Filippesi, come vi ho detto qualche settimana fa, è un libro della gioia, della psicologia della gioia cristiana. Per ben 16 volte l'apostolo Paolo fa menzione della gioia attraverso un atteggiamento della mente. Ecco perché lo chiamiamo uno dei libri di psicologia cristiana, non perché ci deve fare in qualche maniera perdere psicologia, non lo sapevo che nella Bibbia c'è la psicologia. Certo che c'è tanta psicologia, quella di Dio verso di noi, verso l'umanità, c'è quella dello Spirito Santo verso la Chiesa, c'è quella della Chiesa verso il Signore. C'è molta psicologia, non spesso la chiamiamo così, ma in realtà è perché ha a che fare con la Come ameremo noi il Signore con tutto il nostro, con tutta la nostra e con tutta la nostra? E poi dice anche in un altro verso, tutto quello che è in me. Amen. Bene, bene, bene. Siamo in Filippesi, capitolo 1. Abbiamo visto già come l'Apostolo Paolo scrive questa lettera da dove? Da Roma. E la scrive sotto stato di arresto. Era arrestato nella sua stessa casa, per un tempo anche in una prigione, poi viene portato in una casa perché era... Cos'è che ha fatto di Paolo un arresto domiciliare? Com'è? Bravissima, sì, era cittadino romano, significa che fece valere il suo diritto. Non crediamo mai che i cristiani, quando hanno dei diritti, non devono farli valere. No, Dio ci chiama a non esagerare, a non usurpare, a non manipolare, ma a farci, per certo, far valere di ciò che è un diritto nostro. Poi c'era un'altra cosa che Paolo stava affrontando, pure che diventa l'autore di questo libro di gioia. Oltre al fatto che era in prigione, non aveva nessuna ragione per vivere nella gioia, c'era il fatto che alcuni credevano che Paolo era lì perché non era un fratello come? O un missionario o un apostolo veritiero, eh? Lo accusavano che non è, e cercavano di fare questo, lo trovate in Filippesi 1:15-17, lo troviamo lì a dichiarare il suo sconforto e a dire come alcuni cercano di izzarmi, di stuzzicarmi, di farmi del male nel cuore, però lui continua e dice che ha gioia, ha gioia. Ma qual è il segreto dell'Apostolo Paolo in questa gioia? Bene, perché noi possiamo capire bene bene questi quattro punti della gioia cristiana, e perché vi sono anche quattro ladri della gioia cristiana. Voi dovete verificare se questo è vero o no. Da che cosa? Dalla vostra stessa esperienza personale nella vita. Voi stessi potrete dire sì, pensandoci bene è possibile, oppure no. Quanti di voi avete letto? Due settimane fa vi ho chiesto, leggete Filippesi. Avete qualcuno trovato il tempo per leggere Filippesi? Bene, bene, grazie. Allora, dicevo, per determinare il tipo di atteggiamento che noi dobbiamo avere, dobbiamo, per conquistare questi quattro ladri, dobbiamo avere sempre un atteggiamento di sorveglianza. Chi ha fatto la sentinella? Il militare? Nessuno, solo uno? L'Italia ha fatto uno sbaglio enorme quando ha detto che gli italiani non dovevano più fare la leva alle armi. Cioè, io credo che era un tempo di disciplina, un tempo di maturità. Che dice Maresciallo? È d'accordo con me. Infatti lui è così d'accordo, tanto che ha fatto una carriera di tanti anni, 38 anni. Però quando arrivava a casa, poi, siccome non bastava, c'era l'altro comandante, dice. A parte gli scherzi. Ma è vero che la vita militare ci dà un senso di molta più responsabilità. Oggi cominciano a uscire già queste statistiche tra i giovani di 30 anni fa e i giovani di 5 anni fa, che hanno ormai superato l'età di 18, 20, 22, e cominciano a vedere delle carenze, e poi richiamano queste carenze al fatto che non hanno avuto quella particolare disciplina. Ditemi di sì, siate d'accordo con me, altrimenti divento triste, io non voglio perdere la gioia. Bene, numero uno, siamo pronti? Andiamo direttamente, tenete Filippesi capitolo 1 molto vicino, ma andremo su esperienza, perché queste cose che io dico come i quattro ladri, poi li ritroveremo nella scoperta che facciamo studiando capitolo per capitolo. Saranno quattro capitoli certamente. La prima cosa sono ladro numero uno. Volete scriverlo? C'è qualcuno che prende note? Viene registrato. Circostanze. Il ladro numero uno della vita gioiosa del cristiano è circostanze, o la circostanza, o le circostanze. Vediamo se è vero, faccio una verifica, però mi potete assicurare che siete sinceri nella risposta? Io credo, posso pure sbagliarmi, che la maggior parte di noi siamo più contenti quando le cose vanno dal verso nostro che quando non vanno dal verso nostro. È vero, sì o no?
Sì.
Circostanze è il ladro numero uno della gioia del cristiano. Ricordo una volta una piccola ragazza che notò qualcosa e disse alla sua amica, dice: papà sicuramente ha avuto una buona giornata oggi in ufficio. La sua amichetta gli disse: sì, e come lo sai? Uno, non ha sgommato i pneumatici davanti a casa quando è arrivato. Due, non ha sbattuto la porta di casa quando è entrato. Mi seguite? E poi l'altra cosa è che quando è entrato, invece di andare in camera sua, è andato in cucina e ha dato un bacio alla mia mamma. Aveva ragione sta bambina? Aveva avuto una buona giornata. Perché noi non possiamo avere controllo sulle circostanze, ma non possiamo permettere, questo con l'aiuto di Dio, che le circostanze abbiano controllo sulla nostra vita, particolarmente sulla gioia, che è un atteggiamento e non una bandiera che sventola solo quando il vento soffia. Ti sei mai fermata per considerare se tu potresti controllare tutte le circostanze della vita? Saresti più felice? Perché? Assunta, tu dici no, hai ragione. Perché? Di aiutaci, qualche altro pure. Come?
Non capirei bene con l'attesa oppure col pensiero, ma con Dio, posso controllare questo? Posso...
Saresti occupata controllando e finiremmo per essere infelici. Dici, devo prendere cura di controllare tutto. Sapete una cosa? Vi sono delle persone che sono nati per controllare gli altri. Non te lo dicono. Veramente, Daniele, tu dici sì, come se... c'è esperienza. Tutti noi ce l'abbiamo. Li incontriamo al lavoro, li incontriamo a scuola, li incontriamo per strada, li incontriamo nella nostra stessa casa, parentato. Li incontriamo ovunque. In chiesa no. Li incontriamo ovunque. Allora, una cosa è avere una responsabilità. Un'altra cosa è voler prendere il controllo della vita degli altri quando non ci è stato dato. Ora, noi non possiamo prendere il controllo delle circostanze, però non è detto che dobbiamo assuefarci al punto che permettiamo a tutte le circostanze di prendere controllo della nostra stessa vita. Tante volte chi prende il controllo della nostra vita, sapete cos'è? Il traffico. E cominciamo a dire, siamo arrivati in ritardo perché c'è il traffico, non abbiamo potuto controllare. Il traffico sul raccordo, per ora chi va e viene da con le strade, San Ponte San Giovanni o Bastia, sarà proprio gioioso di aspettare quelle linee, quelle file di traffico che ci sono. Li incontrate? Sì, eh? Mm. Siete contenti? No, no. Però vi devo anche dire che se noi pensiamo di poter controllare le persone e di quello che loro dicono e fanno nella nostra vita o nella vita in generale, anche se non intacca la nostra, noi saremmo veramente tristi, perché cercheremo di fare che cosa? Io spesso uso questa illustrazione, è come se uno sta cercando di sciare in salita. Quanti di voi avete fatto sci? Uno, due, mia moglie, tre, quattro. Quanti di voi sapete che per sciare si va dall'alto in basso? Chiaro, no? Sciare in salita è impossibile. Quando io imparai a sciare la prima volta, quante cadute, non potevo controllare neanche le discese, altro che le salite. Poi pian piano si inizia a controllare le gambe, i muscoli, eccetera, eccetera. Ma noi non possiamo controllare le circostanze. Direi di più, se esistono, se e credo che esistono, e spero nessuno di noi, delle persone, mi riferisco a persone cristiane, che la loro felicità dipende dalle circostanze ideali. Che significa? Avete sentito quell'espressione che dice, ah, se, o fossi, avete mai sentito? Mi dà, almeno a me, l'impressione che vi sono persone che danno una chiara dimostrazione che la loro felicità dipende dalla circostanza ideale. Se non voglio andare troppo nei dettagli, però è buono che noi facciamo questo. La circostanza spesso ruba la gioia della nostra mente, del nostro cuore, e quando inizieremo a vedere i quattro punti cardinali che rappresentano le colonne della nostra gioia cristiana, e vi chiedo di nuovo, leggete Filippesi, i quattro capitoli, vi troverete avanzati, rinvigoriti, vi troverete lì a capire come Dio manda il suo spirito all'apostolo Paolo per farci comprendere che quando abbiamo una difficile situazione non solo dobbiamo pregare, perché anche a volte anche la preghiera può diventare la frustrazione, perché stiamo pregando contro la circostanza che Dio vuole e permette che sia parte della nostra vita. Ci sono cristiani che si arrabbiano, ho pregato tante volte col Signore, pure Paolo lo dice, però quando ha capito che la sua grazia gli bastava, smette di pregare. Ci sono cristiani che si scandalizzano, che smettono di andare in chiesa. Dio non mi risponde. Perché? Perché il loro vivere è: spero di avere la circostanza ideale nella mia vita. Se arrivo alla circostanza ideale della mia vita, allora sarò felice, contento, gioioso. Cos'è che può dare ad una persona l'idea che la circostanza felice esiste, la circostanza ideale esiste, è solo un sogno anche irrealizzabile. Non sto parlando di cose che sono nella volontà di Dio, ma di cose che sono non nella volontà del Signore. Non esiste la circostanza ideale, perché, ripeto, la persona che desidera vivere o dipendere da una felicità basata o legata sulla circostanza ideale, adesso vi dico l'ultima parte di questa spiegazione, sarà una persona infelice, oppure frustrata, oppure triste, oppure tutte le cose che non vogliamo, miserabile, c'è una miseria, eh? Tutto questo avviene alla persona. Mi avete capito stasera? Applichiamolo alla nostra vita. Lo Spirito Santo ce l'insegna. Capitolo 1 di Filippesi particolarmente questo, poi quando faremo un po' l'esegesi del capitolo comprenderemo meglio. Però prima impariamo a capire che le circostanze sono il nemico numero uno. La nostra gioia non può dipendere da circostanze ideali. Paolo, l'apostolo, era il peggiore di colui che poteva elencare le sue circostanze, eppure parla di gioia. Capitolo 1, 16 volte, fa un appello alla mente perché la mente possa essere una mente piena di gioia. Posso dirvi una cosa? Ma non siamo veloci a dirla, perché tante volte lo possiamo subito sparare. Ah, il Signore è la mia gioia. È vero che il Signore è la nostra gioia, la gioia del Signore è la nostra. Ma da che cosa dipende la gioia mia? La tua gioia da che cosa dipende? Pensaci, non dare risposta ancora. Se tu vuoi non vivere o dipendere, se c'è la circostanza ideale, pure bella, il Signore ce la potrà pure dare, ma se noi non dipendiamo da circostanze ideali, dove tutto è rosa, dove ci togliamo gli occhiali della realtà e ci mettiamo gli occhiali pink, rosa, e vediamo tutto, vediamo tutto bello. Leo Doppi diceva, quando uno si innamora, indossa gli occhiali rosa, perché vedo tutto bello, tutto roseo. Da che cosa dipende la gioia del cristiano? Non è una circostanza, questo voglio dirvi, non è la circostanza. Al momento ci accontentiamo di scoprire che la circostanza è uno dei ladri della gioia cristiana. Numero due. Cosa pensate potrebbe essere la numero due? Lo vedremo anche nel capitolo 2. Persone. Persone. Semplicemente persone. Persone. Quante persone conoscete? Di tutti i tipi, vero? Con tanti caratteri. C'era una volta la figlia di un fratello in chiesa, che vide la figlia venire a casa e camminava con i piedi di piombo pesanti. E il padre si preoccupò, non era la sua tipica passeggiata, camminata. E gli disse, sta dicendo qualcosa, cosa diceva? Persone. Ripeteva questa parola. Persone. Il padre si preoccupò, dico, ma qualcosa è successo? Vai in camera, dove lei si era già barricata, sbattendo la porta. Posso entrare, per favore? Il papà, la risposta, no! Persone. Posso entrare? No! Perché? Perché tu sei persone. Per dire, era stanca, aveva avuto qualcosa con qualcuno. Avete sentito quella frase? Non voglio vedere nessuno. Forse l'abbiamo detta anche noi qualche volta, in qualche circostanza. Vero? Ma veramente non vuoi vedere nessuno? Dio ci chiama a vivere in un mondo pieno di persone. Mi arrendo, un mondo imperfetto, con persone imperfette, incluso noi, con situazioni imperfette. e con risultati imperfetti. Ne vogliamo di più? No, basta. Il fatto è che noi non possiamo assolutamente eliminarci, farci, diciamo, sparire dalla circolazione senza vivere con gli altri, perché se ci separiamo completamente non troviamo neanche la soluzione, finiremo per sentirci come? Soli. Qualcuno di voi ha mai assaggiato in profondità la solitudine? È terribile. È terribile la solitudine. Non ve lo dico solo per esperienza, ma per quello che altre persone mi hanno comunicato, specie quando il marito è andato col Signore o la moglie è andato col Signore. Ed è momenti di difficoltà dove per 50 anni o passa più una vita è legata ad un'altra con sincerità, amore, anche se ci sono delle imperfezioni. Diciamo la verità, vi sono persone che vi hanno reso qualche volta, non dico sempre, tristi? Vi hanno tolto la gioia? Sì? Però facciamo una confessione prima che la confessione di Sant'Agostino. Come è vero che qualcuno, persone, ci ha tolto in qualche circostanza la gioia. È anche vero che, cosa sto dicendo? Che anche noi abbiamo tolto agli altri. Forse anche più. Meno male che non c'è un contagiri di circostanze. Chissà, forse saremo nel più o nel meno. Non lo sappiamo. Le persone che noi a volte arriviamo e classifichiamo, sì, possono toglierci la gioia, però nel contesto della sovranità di Dio, Dio a volte si usa anche di quelle persone che noi accartocceremmo, detto bene, e getteremmo lontano come un pezzo di carta. No, 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 voi non avete mai sperimentato questo tipo di realtà, ma esiste. Ma come noi possiamo, uno, accettare le persone, vivere con le persone, non isolare noi stessi e nonostante questo dare gloria a Dio in un atteggiamento di gioia? Senza mormorare. Capitolo 2 ci aiuterà anche a vedere come questo, alla luce della parola di Dio, ci arriva a dare la sfida di essere, come Gesù stesso disse, voi siete la luce e poi anche il sale che fa? Rimane nella saliera? No, deve uscire fuori. Diceva qualcuno, è vero che non ci vuole un chilo di sale per insaporire una pentola di minestra, però un poco ci vuole. Non è che ci vogliono tanti cristiani per insaporire una società, però un po' di cristiani ci vogliono. Possa Dio darci grazia di accettare le persone e dire: Signore, non sono come me, sono diverse da me. Ma nonostante ciò, capire che Dio li mette lì, non per toglierci la gioia, ma forse per maturarci. Quello è l'altro lato della possibilità della vita cristiana, affinché, come Gesù dice, la vostra gioia sia completa, accioché noi, in maniera che noi cresciamo. Cresciamo con l'esperienza, cresciamo con le persone. Immaginate se c'è un bambino all'età di 2 anni, per i prossimi 18 anni lo lascerete solo in casa, in una culla, non lo mandate a scuola, non lo fate socializzare con nessuno, perché ci potrebbe essere delle persone cattive. Questa persona arriverà all'età di 20 anni e sarà spiazzata, o come qualcuno dice, a digiuno. Noi dobbiamo crescere con le persone. Le persone, buone o non buone, sono lì per aiutarci a crescere. Certo, se possiamo evitarle di tanto in tanto, quando ne abbiamo abbastanza, Dio ci darà la saggezza. Ad esempio, lo diede a chi? Ai tre magi, che al ritorno non passarono più da un personaggio. Chi era? Il re Erode. Sebbene lui gli diceva venite da me quando l'avete trovato, loro andarono per un'altra strada, la loro gioia era completa, avevano conosciuto Cristo e non badavano più alla loro stessa vita. Ora, c'è una maniera di trattenere la gioia nella nostra vita nonostante le persone? Sì, c'è. Lo vedremo al capitolo 2. Terza cosa. Allora, la prima cosa è le? Seconda cosa è? Terza cosa è? Le cose. Parliamo di cose materiali. Cose che, voglio fare una premessa, che già abbiamo e cose che non abbiamo e vorremmo avere. A volte qualcuno pensa che il ricco che c'ha tutto è più tentato perché affida il suo cuore alle ricchezze. Non è vero. Ci sono ricchi che sanno utilizzare quello che Dio gli ha dato per la gloria di Dio e capiscono che tutto quello che Dio gli ha dato è da essere utilizzato e sono saggi anche ad amministrare. Invece ci sono altri che non lo sono, ma desiderano esserlo, perché hanno messo il loro cuore su quello che non hanno. Ricordatevi, questa è un'arma di Satana. Dove l'ha fatto questo? Dove lo scopriamo questo? Genesi capitolo? Adamo ed Eva. Perché loro avevano tutto nella volontà di Dio, ma nella volontà di Satana gli mancava una cosa, mangiare dell'albero della frutta proibita. E questo causò un grande problema, problema del peccato. C'era una volta una persona che si era appena trasferita in una villa accanto alla villa di un'altra persona e questa persona cercava di uscire fuori durante il tempo del trasloco e guardava, prima arriva il primo camion trasloco, il secondo, il terzo, mamma mia, era una casa stracolma di mobili, di suppellettili, utensili di tutti i generi, di tutte le cose. E lui guardava e guardava e guardava, poi finalmente vede questo suo nuovo vicino, esce fuori e gli dice: buongiorno signor vicino di casa, io sono anche il suo vicino di casa, la villa accanto, volevo dargli il benvenuto nel vicinato e poi volevo dirle che se per caso nel vicino futuro lei ha bisogno di qualcosa, venga e me lo chieda, perché io gli farò o gli darò un'idea di come vivere senza quella data cosa. Lui era quasi scandalizzato di tutte le cose che aveva visto e gli voleva dire: nella vita non c'è bisogno di avere ogni cosa. Era solo una maniera di esprimere. Ci fu una volta Abramo Lincoln, conoscete suo fratello? Era cristiano, è stato, cos'è stato? Un presidente del? Mamma mia, pezzo grosso. Leggete la storia di Abraham Lincoln. Una volta passeggiava con i suoi due figli e un suo amico, e mentre passeggiava a un certo punto il suo amico notò che i due figli dietro, a quel tempo i due signori, il papà e il suo amico, camminavano avanti, i figli non stavano accanto, a meno che non avevano bisogno della mano, stavano dietro, era un senso di rispetto. Lo sapevate? 1800, 1700, ormai vi chiamano per nome. Una volta i figli chiamavano Vossia, anche ai loro stessi genitori, era un senso di rispetto, vero? Vossia. Bene, andiamo avanti. L'amico di Abraham Lincoln nota che i ragazzini dietro si stanno a pizzicare, quasi a parole, a spingersi, a destarsi, e gli domanda: qual è il problema? E Abraham Lincoln saggiamente gli disse: il problema è lo stesso di quello che è in tutto il mondo. Cosa vuoi dire? E lui gli disse: le cose. Dice: io c'ho solo tre noci in tasca, e sai una cosa? Ognuno di loro ne vuole due. Semplice. C'è sempre qualcosa che noi desideriamo, e a volte alcuni lo desiderano più degli altri. Le cose. Che cosa c'è nella mia vita che mi dà la prontezza ad affaticarmi anche oltremodo per avere quella data cosa? Cos'è nel mio cuore che a volte mi dà la prontezza a sacrificarmi ore e ore, giorni o anche mesi di studio per poi comprare quella data cosa che non è una necessità? Cos'è? Sei qua? Non sento, sorella. Soldi? No, non mi sono espresso bene. Cioè io mi metto a lavorare, a sacrificare, a mettere da parte dei soldi, magari non compro qualcosa che mi necessita per mettere da parte dei soldi, e poi, sempre onestamente, e poi con questi soldi finalmente finisco per comprare qualcosa che non avevo veramente bisogno. Cos'è che mi spinge a sacrificare me stesso per qualcosa che non ho bisogno, piuttosto che magari trascurare quella data cosa e comprare le cose ordinarie? Cosa può essere? Egoismo, oppure, va bene. Invidia, come? Spiegati.
Magari l'ho visto da un amico, da un... non so, visto da un padre. Vicino di casa.
Allora, desiderare di essere come gli altri. Desiderare di essere... Sapete una cosa? Vi sono persone che spendono più energia a cercare di impressionare le persone non che amano, ma quelle che non possono vedere. L'avete perso? Non succede sempre, ma vi sono persone che sono capaci di fare dei sacrifici e poi prendere dai loro sacrifici qualcosa per comprare e poi mostrare, impressionando altri, che non sono persone che lui ama, ma persone che lui proprio gli fa vedere: hai visto? Questo significa essere quasi schiavi. Noi dobbiamo prendere quello e condividerlo, comprando forse qualcosa che a noi piace, non per dire Non vi sembra? Parlo l'italiano oppure sono fuori di questo mondo? Io dico una cosa: se Dio ci provvede le cose, ci dà un lavoro e noi possiamo comprarlo e goderlo, gloria a Dio. Vi piace? Ti piace la macchina Renault? Ma compra la Renault. Ti piace la Fiat? Comprati la Fiat. Ma se a te non ti piace la Fiat e ti devi andare a comprare la Fiat quando tu non te puoi calare la Fiat, perché gli vuoi far capire al tuo vicino di casa, un esempio che sto costruendo, che puoi comprare una Fiat migliore della sua caccamella di Fiat che c'ha? Voi pensate che questa storia fa ridere? Ma vi sono tante storie vere. Oh, comprati pure la Porsche, la Mercedes, la Rolls Royce, basta che ti piace e te la godi. Perché? Perché nel tuo cuore altrimenti stai facendo una certa competizione con quell'altra persona che potrebbe notarla e fare anch'essa la stessa cosa, oppure no? E il punto qual è qui? Il punto è che nel fare tutto questo noi non viviamo nella gioia, viviamo nella competizione, viviamo e perdiamo di mira, facciamo tanti sacrifici e poi magari non abbiamo il tempo per andare in chiesa, lo studio biblico, leggere la parola di Dio, un buon libro cristiano della libreria dove c'è la sorella Tea. Perché no? È anche invidia, gelosia, miseria, infelicità, pusillanimità. Che significa? Se tu pensi che la gioia viene dalle cose che uno possiede, Luca 12,15 ha bisogno di essere masticato, ruminato, ingerito e assimilato. Cosa dice Luca 12,15? Gesù disse che, leggetelo, forte ad alta voce. Qualcuno ce l'ha?
Poi dice loro: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita.
Non è dell'abbondanza dei beni. Ora qualcuno potrebbe interpretare: Gesù vuole che siamo poveri. No. È questo che sta dicendo? No. Oppure Gesù non vuole che noi abbondiamo. No, Paolo, anche Giovanni dice, io mi rallegro che tu abbondi, l'anima tua abbonda e abbonda anche in ogni cosa. Noi dobbiamo capire quello che Dio ci vuole insegnare e da che cosa Dio ci vuole liberare. La vita non consiste nell'abbondanza dei beni. E questo è un messaggio per chi ha abbondanza e anche per chi non ha. Paolo sai che dice? A proposito, dobbiamo sempre tirarlo fuori, stiamo studiando Filippesi. Cosa dice? Sono stato nella
abbondanza.
La sua gioia non era legata alle cose. C'è qualcosa che ti tormenta il cervello perché tu devi assolutamente avere? Attenzione, è quello qualcosa che ti porta vicino al Signore? Ti fa dire, oh, c'ho questa data cosa e sto servendo il Signore, sto utilizzando questa data cosa per godermela io, la mia famiglia, i miei parenti o i miei amici. Oppure quella data cosa ti sta facendo dimenticare tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, le tue responsabilità cristiane? Ti sta facendo dimenticare la tua vita di preghiera col Signore? Ti sta facendo dimenticare quello che è una buona relazione con Dio, dove Dio ti parla? Attenzione! Non è dell'abbondanza dei beni. Quello che Dio ci provvede, godiamocelo. Ma non siamo mai guidati dalle cose fino al punto che ci tolgono, perché stiamo parlando qua di togliere. Che cosa? La gioia cristiana. Se noi diamo più attenzione a qualcosa, se ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, più di quello che dovrebbe essere, noi stiamo certamente facendo un grande errore. Numero 4, vi siete stancati? Ce la facciamo? Casomai do un accenno perché questa la numero 4 è bella solida. Numero 4. Preoccupazione. Andiamo anche in Matteo, Gesù ce ne parla di non essere troppo preoccupati. Non preoccuparvi di quello che mangiate, di quello che vestite, perché i pagani sono quelli che cercano queste cose. E Dio sa, è un senso di certezza, di sicurezza, di tranquillità. Quando uno è tranquillo è più felice, più gioioso oppure no? Certo, Gesù ancora una volta ci sta dando prova che lui vuole che la nostra gioia sia completa. E Paolo lo dice, lo ridice, rallegratevi, da capo dico anche rallegratevi. Uno dei peggior ladri della gioia di tutte le altre cose è la preoccupazione. Perché? Perché toglie via la gioia, l'appagamento, la tranquillità. La preoccupazione cosa fa? Dai, aiutatemi. Ci distrae? D'accordo? Ci fa dormire bene la notte? Cos'altro fa? Cos'altro fa? Ah, cos'altro fa? Dal punto di vista fisico, e poi andremo a quello spirituale, avanti. E poi sociale, tre cose. Iniziamo con quello fisico. Non ci fa dormire la notte, poi? Ti indebolisce? Un attimo, so che siete veramente bravi. Dai, voglio... Sitea? Certamente, stress. E include problemi cardiaci. Poi fa alzare la pressione e poi anche la glicemia. Vero, eh? Diventiamo, è ironico, eh? Diventiamo più dolci nel sangue, ma più amari nell'anima. Vero? Perché siamo preoccupati. C'è qualche altra cosa fisica? La preoccupazione ci fa anche perdere peso. Anche? Anche prenderlo, l'uno e l'altro, sì, d'accordo. Beh, fisico. E siccome noi abbiamo un fisico che il Dio ci ha creato e che desidera che noi lo teniamo salubre, dobbiamo controllare la preoccupazione. Non significa che facciamo alla gemene in fischi. Eh? Attenzione a quello. Non è questo, perché quello significa non prendersi le proprie responsabilità, ma sovraccaricarsi. Poi andiamo all'aspetto sociale. Quando noi siamo preoccupati, che facciamo? Punto di vista sociale, eh? Lasciamo la roba fisica. Siamo meno tolleranti con chi?
Con tutti.
Con tutti. Specialmente con la moglie. Specialmente col marito e con la moglie. Poi, qualche altra cosa, dai. Benissimo, ci chiudiamo in noi stessi, ci isoliamo. Proverbi 18.
Vediamo tutto nero
anche negli altri. Oppure un'altra cosa, ci invitano e noi diciamo sempre
no.
Perché? Inventiamo le scuse anche socialmente. Non riusciamo ad avere pazienza, perché siamo sovraccarichi, la nostra mente è sovraccarica con la preoccupazione. Qualche altra cosa dal punto di vista sociale e poi andiamo a quello spirituale. E poi concludo, prima che diventate tristi. Su, su. Bene, andiamo a quella spirituale. La preoccupazione, dal punto di vista fisico, sociale, abbiamo detto qualcosa. Andiamo a quella spirituale.
Porta a meno la nostra fede, invece di confidare di più in Dio ci porta a meno.
Hai azzeccato proprio con una martellata sulla testa del chiodo. Boom! Noi con la nostra preoccupazione, Gesù dice, non possiamo aggiungere un cubito, non possiamo allungare la giornata, non possiamo concludere proprio un bel nulla. E allo stesso tempo che facciamo? Diciamo, io mi devo preoccupare, non tu, oh Dio. Spodestiamo Dio della sua autorità. Qualche altra cosa? Veniamo meno nella fede. Poi un'altra cosa. Non hai il desiderio di pregare, anche questo certamente, perché c'hai la mente occupata a preoccuparti, perché nella preghiera noi possiamo anche, siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, con azioni di grazie e di ringraziamento, certo, però succede anche che quando noi siamo sovraccarichi con le nostre preoccupazioni non ci sentiamo di pregare, e la preghiera non è una preghiera che dovrebbe essere offerta quando noi ci sentiamo. Ricordo una volta un pastore chiamò qualcuno a pregare e quel fratello disse, dopo che non aveva pregato, dice, scusa pastore, ma non me la sentivo di pregare. Tu devi affidarti al Signore anche se la tua preghiera sia una preghiera di tristezza, dove versi il tuo cuore davanti al Signore. Ci sono preghiere quando noi abbiamo bisogno di piangere davanti a Dio. E non di mettere una facciata di ipocrisia con belle parole, cliché, che partono dall'Antico Testamento e finiscono con il libro dell'Apocalisse, mi capite? Per carità. La pace arriva?
La pace arriva. Perché ti viene in mente, ma Dio aveva fatto questo per me, ha sofferto tanto per me, perché io dovrei preoccuparmi?
È un buon ragionamento, sì.
Cioè io per me sulla mia pelle l'ho sperimentato.
Sulla tua vita.
Sulla mia vita.
Sì. Allora, c'è un'altra cosa. Vi ricordate quando Pietro disse, Signore, se sei tu, fa che io vengo da te. Dove era? Sul lago di Tiberiade. E a che ora? Più o meno? Era la terza ora? Che ora erano? Erano le 3 di mattina. La sesta ora. Settima ora. No, no, basta, non mi fate fare. Era di notte, era buio. Poi cosa successe? Sì, certo. E dopo cosa è successo? Dai. No, quando ha avuto paura affondava, no, 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 al contrario. Quando affondava ha avuto paura.
Mentre guardava il Signore, lui ha camminato, ma poi si distrae per il rumore, per tante altre cose.
E tu stai dicendo che lui, come ha detto anche Marco, Pietro che ha fatto? Guardò le circostanze e si è preoccupato. E ha affondato. Però, ora guardiamo alla seconda fase di questa semplicissima esperienza. Mentre affonda, lui che fa? Non mi sento di pregare, devo affondare, Gesù, no? Io non capisco alcuni cristiani che la pensano in questa maniera, indirettamente, perché tante volte stanno affondando e lo sanno, stanno affondando nella preoccupazione, nella malattia, nelle difficoltà, nelle circostanze, nelle occupazioni, sono affogati di... C'hanno la lingua come quei cani barboncini che puliscono la strada, ma non hanno tempo di dire Gesù, salvami. liberami, sollevami. Noi dobbiamo capire che in qualsiasi momento, preoccupati o no, possiamo andare al trono di grazia e ricevere soccorso. Il salmista dice: Dio è per noi un rifugio, un soccorso, un aiuto sempre pronto nelle nostre distrette. La preoccupazione deve essere non scansata, ma controllata. Noi, e concludo, possiamo rimuovere i sintomi della preoccupazione, ma non possiamo curare la causa. Che voglio dire? Sono persone, anche in Italia, in Europa, che cominciano a prendere tanti calmanti per dormire, perché sono preoccupati. Guardate un po' le statistiche, sono terribili, terribilmente rilevanti, e ci fanno capire come tanti possono correre in farmacia o dal medico per farsi fare una ricetta per controllare la preoccupazione, ma non possono curare la preoccupazione. La preoccupazione si cura con un atteggiamento, o meglio, come Paolo poi lo dice, usando 16 volte questa parola che viene legata alla mente, con un sentimento. Abbiate un sentimento, un atteggiamento, un qualcosa che disciplinatamente funziona all'interno della vostra mente. Signore, aiutaci tu ad essere tuoi figliuoli. Paolo dice: non vi preoccupate, andate avanti. Come faremo? Come faremo? Considerando questi quattro ladri della gioia cristiana, noi potremmo adesso non solo diagnosticare i ladri della gioia, ma possiamo anche trovare la soluzione. Ripeto, il medico è la parola di Dio che è medicina per noi. Mi sembra l'alzabandiera. Forte. Me la posso scaricare anche io, fratello? Una cosa importante, fratelli. Perciò, avendo analizzato chi sono, almeno quattro, perché poi in queste quattro categorie ci vanno tante altre cose, noi adesso riguarderemo alla soluzione, e la parola di Dio, che è buona medicina per noi, ci farà capire. Così, cosa voglio incoraggiarvi a fare nella prossima settimana? Leggere. Amen.